Quinto municipio. Alcuni dati, invece, adesso scendiamo un attimo nel dettaglio del quinto municipio all'interno di questo quadro di riferimento un po' più generale che vi abbiamo costruito. Qui siamo veramente in una situazione molto particolare, non è un municipio particolarmente grande, è solo il 2% del territorio comunale, sono 27 km quadrati, però ci sono 245.000 abitanti, che è un capoluogo di provincia medio-grande italiano, con una densità tra le più alte che noi abbiamo riscontrato nel comune di Roma. Sono 9.144 abitanti medi per chilometro quadrato, ma vedete scritto appena sotto a Gordiani 22.544 abitanti per chilometro quadrato, è un numero stratosferico che dice molte delle difficoltà su cui voi vi trovate, però dice anche, vedete questo numeretto qua sotto, 39% era la media comunale delle famiglie monopersonali, voi siete 3 punti sopra, cioè questo, come molti municipi che si stanno, quello che una volta era la periferia, ma questa è città consolidata, perché lo dimostra anche la formazione demografica, che è simile al delle zone più centrali. Quindi anche il termine periferia per questi territori va completamente ripensato e rivisto. Le parti più densamente più densamente abitate sono quelle più scure, via via che ci spostiamo verso il raccordo, e meno male che qui è più basso, perché altrimenti saremmo veramente in una situazione claustrofobica. Andiamo avanti, queste sono il dettaglio delle cose che vedevamo prima, la percentuale tra anziani e bambini, non mi ci soffermo, questi sono i due municipi riuniti, però come vedete il dato è soprattutto quello dell'ex Sesto abbastanza elevato, e poi la presenza degli anziani, ma questo l'abbiamo detto prima. Andiamo avanti, ecco, questo è il dato su cui mi soffermerei un attimo. Di tutta la superficie, sono 2691 ettari il municipio, vedete? Abbiamo agro-romano 0, ovviamente parchi e riserve istituiti 0, ovviamente qui non ci sono i giardini di carattere di municipio, sono i parchi e riserve, e tutto territorio urbano, 100% di territorio urbano, entro cui ci sono però 783 ettari di aree verdi. Ecco, questa fotografa una situazione in cui dobbiamo dire fermiamoci, no? Fermi tutti, un attimo, pensiamo a quello che stiamo facendo, nel senso che necessariamente quelle logiche che abbiamo detto all'inizio, che abbiamo messo nel nostro mandato, lavorare dentro il già costruito, qui non solo è una scelta, è quasi un imperativo, noi possiamo solo lavorare dentro quello che è già costruito, possiamo demolire, ricostruire, cambiare lo stato delle cose, se abbiamo delle situazioni derelitte, ne abbiamo diverse, possiamo ragionare su come cambiarlo, però questo è il messaggio, come dire, fuori discussione. Non possiamo aggiungere un nulla di nuovo in un territorio che non è già edificato, possiamo invece cambiare anche in maniera, spero con la partecipazione di tutti, ma anche in maniera radicale alcune parti di questo territorio, perché questo è un altro messaggio secondo me importante. La città non è un oggetto che si ferma, è una città, in questo vi richiamo un po' quello che vi ho detto all'inizio, siamo in un percorso di attuazione del piano, di attenzione nel gestire l'attuazione del piano regolatore generale, ma dobbiamo anche traguardare in che direzione dobbiamo andare, quindi lavorare dentro il territorio già abitato, dentro il territorio urbano in questo municipio è un imperativo, quindi si sposa esattamente con quella che è la nostra impostazione urbanistica della trasformazione della città, però non ci deve impedire di pensare che la trasformazione esiste e la trasformazione è dentro la città costruita. No? Che non, la città costruita non è immobile, non è ferma, anzi è proprio lì che noi dobbiamo immaginare come si può trasformare quello che abbiamo. Una regola che finisco, ci sono ovviamente, c'è qualcuno che finisco e poi do spazio a tutte le domande che ritenete. Andiamo avanti. Qui alcune del sistema insidiativo previsto dal piano regolatore generale, ci sono alcune sigle che sono nella storia dell'urbanistica della città e che sono anche, hanno lasciato anche una serie di segni, il Pigneto, poi c'è la zona dello Sdò, la zona di Centocelle, la zona dell'Alessandrino, su cui abbiamo appunto ripreso a lavorare riprendendo il print che era rimasto lettera morta, stiamo cercando di lavorare. Sappiamo che qui ci sono nella zona di Tor Tre Teste, ereditiamo tutta una serie di problematiche legate alla edificabilità di alcuni terreni. Noi lavoreremo, questo posso dirlo con assoluta chiarezza e determinazione, lavoreremo perché anche se noi dobbiamo ereditare delle cose del passato che non possiamo non gestire, anche se ci diamo tanti pizzicotti sulla pancia, ma il tempo, come dico sempre, non è passato invano. Quello che questo assessore può promettere in questo municipio è che noi faremo di tutto perché tutto quello che noi dobbiamo gestire non cada assolutamente in togliere un metro quadro di verde a parco o di suolo su questo territorio, perché questo territorio non se lo può permettere. Faremo di tutto perché invece grandi contenitori che sappiamo esistono, come il centro carni e altre cose che possiamo immaginare di dismettere, diventino un'occasione perché questo municipio abbia quella vivibilità e quella qualità che comunque l'eredità del costruito del passato non ci assicura, perché tutto quello che è stato costruito nel passato non è tutto esattamente come dovrebbe essere, no? In questa storia decennale e pluriennale di questo municipio c'è anche l'esigenza di guardare a quello che è stato costruito, soprattutto se traguardiamo il futuro di questa città e non il prossimo anno. Andiamo avanti. Queste sono il verde, quei 781 più o meno ettari, non tutti ancora realizzati, che noi ci impegniamo invece a mantenere all'interno della città. Sappiamo benissimo i valori e quante battaglie ci sono sull'area del Casilino a proposito del bloccare quella vicenda che provava a saldare una delle poche aree ancora rimaste. Qui veramente c'è un impegno, una determinazione totale, non esiste proprio sul tavolo, ma non mio, ma di nessun assessore sensato, poter trattare, diciamo, in qualche modo quell'operazione che come dire, portava a saturazione una delle poche aree che invece è un polmone importante per tutto il resto. Avete visto i numeri che vi ho dato, sono impressionanti. Il tema dell'Alessandrino, la possibilità di riattivare il print per dare i servizi, il centro civico che su quest'area gli abitanti si sono desiderati, aspettano e che invece è stato abbandonato. Lavoreremo perché anche gli interventi dei privati dentro il print servono a realizzare queste attrezzature e a completare anche la cessione ulteriore delle aree di Tor a Tre Teste, che come sapete in parte sono della congregazione di Santa Maria Maggiore, insomma, per intenderci. Voi tutti quanti sapete meglio di me quali sono le vicende, ma nessuna vicenda può essere gestita ricollocando in quelle aree qualsiasi reclame o di diritto che è stato in qualche modo sancito da norme, leggi o da sentenze. Noi lo collocheremo altrove, faremo di tutto se deve essere riconosciuto, ma non certamente in questo territorio. Ci sono alcuni interventi importanti come quello del Casilino e quello di Tor Sapienza. Casilino e Tor Sapienza sono un pezzo importante dei quartieri edilizia di 167. Su Tor Sapienza abbiamo in corso un'esperienza anche con un finanziamento europeo che si chiama Urbact, in cui vorremmo cominciare a studiare quella cosa che ancora non abbiamo fatto. Come si possono trasformare i quartieri di edilizia pubblica all'interno della logica che abbiamo inserito nel programma di mandato. Andiamo avanti. E una delle zone più, nonostante vi lamentate, lo so benissimo, ci lamentiamo tutti del trasporto pubblico a Roma, però è una delle zone decisamente più servite, certo, rispetto ai numeri, alla densità di 22.000 abitanti per chilometro quadrato, fa fatica, però guardate come in questa, adesso anche con l'arrivo, ormai prossimo della metro C, il sistema si completa. Questo vuol dire che ci è sufficiente quello che abbiamo? No, vuol dire che quegli interventi che noi dobbiamo fare, perché questo è importante, gli interventi di trasformazione, quei margini di trasformazione che noi abbiamo dentro questa città, nel riusare gli immobili, nel modificare, demolire, ricostruire, ove possibile, dove siamo d'accordo che questa cosa si possa fare, devono avere un solo obiettivo: spenderli per migliorare il livello di vivibilità di questa città. Questo è un altro imperativo di questa amministrazione. Una delle conseguenze dello sviluppo all'esterno del grande raccordo anulare, tra tutte le conseguenze che ha avuto, ne ha avuto uno semplice, che la maggior parte delle risorse che venivano costituite da quella trasformazione edilizia, gli oneri di urbanizzazione, il contributo straordinario che i privati pagavano al comune, e c'era la retorica costruiamo così miglioriamo i servizi alla città esistente, in realtà quando si costruiva a 11 km dal centro o a 7 km del raccordo anulare, quei soldi erano appena sufficienti a fare le urbanizzazioni che servivano a quel quartiere. Dopodiché noi costituivamo un debito per poter fare tutto il resto. Quindi non solo non servivano a migliorare il resto della città, ma non servivano neanche a dare livelli di soddisfazione minima e di vivibilità a quel pezzo di città. Se noi facciamo queste trasformazioni, le riconduciamo lì dove è possibile, dentro la città esistente, che in parte è già urbanizzata, queste risorse che a quel punto chiediamo all'operatore che fa la trasformazione, effettivamente li possiamo utilizzare dentro la città per migliorare veramente, dotare di servizi, di infrastrutture, perché con queste risorse ci si possono pagare anche le infrastrutture di trasporto e non semplicemente il giardinetto come è avvenuto fino adesso. Andiamo avanti. Questo è un dettaglio che è nascosto, non si vede mai. Chiunque di voi, ovviamente i tecnici, sono più agevole, diciamo, questa lettura, però sotto il piano regolatore generale, sotto quei colori, in realtà c'è una dimensione programmatoria e attuativa enorme, cioè quel piano regolatore si attua attraverso quelli che sono piani e programmi che hanno tanti colori diversi perché si riferiscono a strumenti diversi, ma la cosa importante è il numero. Cioè ci sono 600 piani e programmi che devono essere gestiti nell'attuazione del piano. Questo è un aspetto importantissimo. Noi non possiamo cambiare il piano regolatore generale che abbiamo approvato appena 6 anni fa nel 2008. Non sarebbe né serio né ci sono le condizioni per farlo. Però nella gestione del piano, nell'attuazione del piano, attraverso questi strumenti possiamo metterci molto dell'interesse pubblico che la città deve ancora realizzare e riorientare molto della qualità di questi interventi. Non siamo sconfitti da questo punto di vista. È vero, tutti noi qui dentro, forse chi più chi meno, mi ci metto anch'io nella mia storia personale, quando veniva fatto il piano regolatore generale nel maggio del 2007, insieme ad altri 4 persone abbiamo scritto un libricino che segnalava all'amministrazione comunale attenzione che si va a sbattere con questo piano regolatore generale. Era il maggio del 2007 quando Veltroni aveva il 70% di consensi. Ma una volta che il piano regolatore è stato approvato nel febbraio del 2008, voi non troverete da parte mia neanche una riga contro il piano, perché la battaglia andava fatta allora. In buona parte quella battaglia l'abbiamo persa, però non dobbiamo sentire un senso, diciamo, di sconfitta rispetto a questo. Dobbiamo rimetterci in cammino tutti quelli che hanno a cuore le sorti di questa città e che possono traguardare al futuro di questa città, con la speranza che noi possiamo fare due cose concrete. Uno, gestire l'attuazione del piano cercando non di limitare il danno, ma di raccogliere il più possibile da questa trasformazione in termini di utilità pubblica, ma nello stesso tempo, ed è il senso di questa operazione che noi stiamo facendo e mettendo in cammino con queste conferenze, guardare al futuro di questa città, che è un futuro prossimo. Perché guardate che in una città da qui al 2018 sono 4 anni, non è nulla, al 2020 che sono 6, meno ancora. 2025 c'è il giubileo, si parla tanto delle Olimpiadi, ma tanto il giubileo arriva, le Olimpiadi non so se ce le danno, ma il giubileo lo possiamo mettere nel calendario, quello arriva. E noi nel 2025 mancano appena 11 anni, le città europee, quelle che hanno questa ambizione di guardare alle trasformazioni della città, fanno programmazione già al 2030. Io non ci provo neanche a dirlo. Io ho detto questa cosa del 2025 in un'assemblea pubblica a settembre, c'erano essenzialmente imprenditori del settore edile interessati ad altre cose. Giù dalla sala qualcuno ha detto saremmo tutti morti da qui ad allora. È vero, cioè, se l'orizzonte dell'investimento è 6 mesi saremmo tutti morti, ma se guardiamo invece all'interesse complessivo della nostra città sarebbe del tutto normale, come molte capitali europee, avere un orizzonte di 15-20 anni nel pensare che cosa e come potrà cambiare la città. Andiamo avanti. Questo è il dettaglio del vostro municipio, di quali sono gli strumenti attuativi in parte da avviare, in parte confermati. Quelli di colore rossiccio sono quelli che già sono stati, lo trovate in questa leggenda, sono in corso di realizzazione oppure sono già in qualche modo decisi. Ci sono invece quelli da pianificare che sono ancora in fase di controdeduzione o di adozione, che sono quelli di color giallo. Vedete, tutto questo territorio qua, che è quello lungo la parte dove ci sono le attrezzature, via dell'Omo, dove ci sono tutte le presenze, diciamo, di carattere produttivo, sono proprio quei territori a cui si rivolge il bando di cui è passato in giunta già la delibera, che uscirà tra poche settimane. Noi diciamo a tutti questi che hanno immobili all'interno di questi interventi, che vogliono migliorare la loro condizione lavorativa, vogliono produrre meglio, vogliono in parte aumentare anche la consistenza edilizia, perché ci dà questa possibilità se si fa uno strumento unitario, quindi migliorare la condizione dell'attività produttiva. Stiamo parlando di attività produttiva, non di residenza. Però perché il primo segnale che abbiamo voluto dare è: guardate che l'amministrazione comunale è sensibile a dare, mentre tutta la città è e le imprese sono legate al piano casa che trasforma i luoghi produttivi in residenze, dismette i luoghi produttivi per fare case, noi abbiamo dato un segnale dicendo: il sistema delle imprese, il sistema di chi produce, trova nell'amministrazione comunale un interlocutore in grado di poter aiutare la trasformazione edilizia dove è necessaria per migliorare l'investimento e far creare più occupazione. Piccolo dettaglio su questo che si completa però: abbiamo approvato di recente una delibera che riguarda le pratiche di condono. Tutte quelle che hanno una pratica di condono e che riguarda un immobile destinato ad attività commerciali o produttive, oggi invece di essere in fila con quello che deve condonare la veranda, hanno un canale privilegiato. Privilegiato vuol dire che noi gli diamo dei tempi certi entro cui trattare la domanda, questo per evitare che quell'attività commerciale chiuda oppure non parta, che è un danno per la città. Non vuol dire che non facciamo le altre pratiche, vuol dire che abbiamo semplicemente costruito, diciamo, sbloccato l'ordine cronologico per avere un doppio canale. Qui ci sono alcuni luoghi caldi come l'ex SNIA, sappiamo benissimo, c'è la parte che riguarda il centro carni. Noi vi li lasciamo in questo percorso che vi proponiamo. Sono dei temi che lasciamo alla discussione. Noi sappiamo benissimo che su questo scontiamo la mancanza di fiducia rispetto alle amministrazioni precedenti che sono venuti qui con delle idee completamente diverse e con progetti preconfezionati. Noi non vogliamo fare la stessa cosa, però siamo intenzionati a fare, siamo intenzionati a non mantenere le situazioni così come stanno, perché proprio in questo territorio così densamente costruito abbiamo bisogno di creare spazi e opportunità per migliorare la condizione abitativa. E proprio perché difendiamo a spada tratta qualsiasi ipotesi di nuovi alloggio, di nuove residenze su un suolo che invece deve essere destinato a dare respiro a questa parte di città, allo stesso modo siamo determinati a mettere in campo la progettualità della trasformazione. Perché, vedete, quando dicevamo prima, giusto un esempio banale ma importante, quando dicevamo prima che è cambiata la composizione familiare, e oggi ci sono 42% di famiglie monopersonali, vuol dire che io, in 40 metri quadri, possa avere una famiglia. Una casa media è 70-80 metri quadri, cioè dove avevo una famiglia ne posso avere due. Questo vuol dire che quando noi parliamo di rimettere in circolo la trasformazione, a parità di cubatura, io posso mettere due famiglie dove ne avevo una. Non ho incrementato la cubatura, però ho aumentato l'uso, intensificato l'uso di spazi che sono spesso sottoutilizzati. Quanti anziani, giustamente, hanno cambiato la loro composizione familiare e vivono oggi in un alloggio di tre stanze o di quattro stanze. E quanti di questi, per mantenere il reddito o la pensione, hanno venduto la nuda proprietà e si sono tenuti l'usufrutto? Che c'è di peggio per un anziano dover vendere la nuda proprietà per integrare la propria pensione e reddito rispetto al fatto che magari invece quell'alloggio potrebbe essere diviso in due, frazionato? Uno potrebbe essere affittato o venduto e mantiene la sua casa senza pensare, senza che la mattina si svegli o la sera va a dormire, che c'è qualcuno dall'altra parte che sta pensando, che prega che prima o poi va via e così libera l'appartamento. Cioè questa trasformazione è trasformazione urbanistica nel modo in cui la intendiamo noi, cioè lavorare sulla città esistente non vuol dire più metri cubi. L'incremento urbanistico non è l'unico incremento che noi possiamo dare, perché appunto aumentare il numero degli alloggi significa aumentare la redditività di una trasformazione senza necessariamente aumentare i metri cubi. Allora, questo terrore dei metri cubi lo capisco e comprendo, però parliamoci anche, ricollochiamo il dialogo a un livello diverso, di una intenzionalità progettuale. Ovviamente dobbiamo darvi prova di conquistarci la vostra fiducia, mica siamo qui a prendercela gratis, nessuno di noi pensa che debba essere così, soprattutto perché veniamo da un passato che tutti noi sappiamo che vicende ha avuto e non abbiamo intenzione di vendere fumo. Quello che vi stiamo proponendo non è non vendo partecipazione, non è una parola che in qualche modo mi dà anche fastidio usarla. Quello che noi vi proponiamo è un percorso tra virgolette democratico. Veniamo, vi raccontiamo le cose, voi ci date il vostro riscontro, ci seguite, ci contestate. Questo è lo scambio che ci interessa proporre. Andiamo pure avanti. Questa è una ricognizione di tutte le cose legate a quella mappa che riguardano questo municipio. Tra l'altro, tutto questo materiale che noi vi stiamo facendo vedere lo trovate già da domani mattina sul sito dell'assessorato. Andate a cercare le conferenze urbanistiche municipali, municipio quinto, vi scaricate tutto il materiale e questi materiali che pensiamo possano essere anche messi a disposizione del municipio. Stampate fisicamente perché non tutti hanno internet e credo che qualcuno abbia anche la curiosità di toccare con mano la carta ogni tanto, per cui potremmo metterci d'accordo a stamparne delle copie e lasciarle a disposizione del municipio. Andiamo avanti. Ecco, qui ci sono alcune delle proposte che in questi anni sono atterrate in queste aree. Sono sostanzialmente tutte ormai decise. Noi ne abbiamo decisa l'ultima, credo, a questo punto, è quella di via Longoni, appunto, che riusa un pezzo anche lì di un tessuto degradato. Via Longoni è una delle situazioni più degradate, diciamo, di questo municipio. Questo però vuol dire che noi, con questo municipio, in parte perché l'abbiamo ereditato, in parte perché abbiamo messo l'ultima parola, noi abbiamo chiuso con le compensazioni. Cioè, questo è un altro dei capitoli che questo municipio, come dire, ci può mettere. Questo è il nostro obiettivo a livello cittadino, è di arrivare nei prossimi 2 o 3 anni a cancellare l'articolo 19 delle norme tecniche che prevede questo strumento delle compensazioni. Non perché le compensazioni sono cattive, la cessione compensativa è uno strumento utile. È come è scritto quell'articolo 19 che noi non digeriamo. Quindi il nostro obiettivo è di chiudere questa vicenda e liberare Roma da questa condizione. Andiamo avanti. Quello su cui vorrei farvi riflettere a proposito della necessità di guidare bene tutti insieme, di avere una regia pubblica delle trasformazioni. Questa abbiamo aggiunto questa slide per farvi capire. Noi siamo più o meno collocati, questo è l'area del Centro Carni, questa è la Palmiro Togliatti. Qua giù c'è Anagnina, in mezzo c'è Torre Spaccata e qua su c'è Ponte Mammolo. Fuori da questo municipio, voi siete un pezzetto, diciamo, in questo ragionamento, che noi stiamo ragionando complessivamente su tutto questo settore est, dove abbiamo questi interventi, abbiamo Ponte Mammolo, il nodo di Ponte Mammolo, abbiamo l'area del Centro Carni, abbiamo Torre Spaccata e abbiamo Anagnina e abbiamo Viale Palmiro Togliatti che è senza tram, che è senza niente, che è una struttura. Perché tutti i sistemi di trasporto, come abbiamo visto, vanno in senso radiale, no? Centripeto, non c'è invece nessuna possibilità o molta meno possibilità di spostarsi in senso. Ecco, noi pensiamo che se ci deve essere una ragione per cui questi interventi devono essere fatti, la ragione è che ricostruiscono e diano alla città un sistema decente, di minima decenza, lungo l'asse della Palmiro Togliatti che consente di costruire questa sorta di tangenziale a est, senza fare grandi progetti, ma semplicemente delle tassonomie, cioè riunendo delle cose che già esistono. E se ci riuscissimo a passare oltre l'Aniene, ricollegarci con il viadotto dei Presidenti e realizzare quel discorso di collegamento di trasporto pubblico locale che va da nord verso la parte est, non ci vuole moltissimo. Con un minimo delle risorse che sono state investite in questi ultimi 5-6 anni, al di fuori del raccordo anulare, questa cosa sarebbe già stata fatta. Noi vorremmo, se dobbiamo discutere delle cose che vogliamo fare, di come le vogliamo trasformare, vorremmo portare a casa questo disegno complessivo. Accettiamo una trasformazione se contribuiamo a migliorare la vivibilità di tutto questo settore. Con pochissimi interventi possiamo portare a casa un risultato strepitoso che da decenni si tenta di fare, tutti promettono, ma con qualche difficoltà, anzi, diciamo che in questo momento si è realizzato ben poco. Andiamo avanti. Questi sono appunto i programmi integrati, il municipio quinto è questo. Il blu significa che sono dei programmi integrati per attività, quello che vi dicevo prima, che sono quelli su cui abbiamo già fatto, è passato già in giunta un bando. Questi altri di colore arancione sono invece quelli dei print per tessuti e su questo invece è già pronta una delibera, quindi ve lo racconteremo, diciamo, in un'altra fase. Però per farvi capire che tutto quello che dentro la città è costruito e che necessita di essere riqualificato, noi in questi primi 10 mesi abbiamo messo in campo delibere, non parole, che servono e sono rivolte a tutti i proprietari privati di queste aree perché possano mettere in moto un meccanismo di trasformazione. Può essere utile demolire una casa ad un piano e accettare la premialità per costruire una casa a 3 piani, però chiediamo contemporaneamente di realizzare le opere pubbliche che in quel quartiere non ci sono. Questa è la contropartita che noi chiediamo. Ogni intervento deve portarsi appresso un pezzo di disegno della città pubblica. Andiamo avanti. Quello che voi farete nei prossimi incontri, se aderite uscendo, lasciate il vostro nome o lo mandate per mail nell'arco di questa settimana, quello che noi alla fine di questo percorso, di questi 2 mesi e mezzo, otterremo da questo lavoro è quello che abbiamo chiamato la carta dei valori municipali. Noi sappiamo, e qui forse più che altrove, che il conflitto, la contrapposizione sono stati il modo con cui la popolazione, la cittadinanza si è manifestata nell'aiutare l'amministrazione a fare un disegno della città, in quel caso, come dire, a contraddire il disegno che aveva l'amministrazione. Vi chiediamo in questo caso di avere, come dire, un atteggiamento, ci vogliamo conquistare la vostra fiducia, non chiediamo niente in partenza, però non vogliamo neanche avere un pregiudizio di partenza, vogliamo costruire insieme questo percorso, e per farlo vi chiediamo di fare un lavoro che produce una cosa che è divisa in 2 pezzi, avanti. Partiamo dal secondo, è la cosa più semplice, ma anche secondo noi la più significativa. Noi sappiamo che negli anni, nei mesi, molti comitati, molte associazioni che abitano e vivono il territorio hanno costruito una progettualità diffusa. Noi siamo convinti che c'è molta progettualità diffusa sul territorio, che è bene che l'amministrazione conosca. Vogliamo utilizzare questa occasione per accogliere delle schede progetto. Una scheda progetto non è una cosa complicata, è un foglio fotocopiato in cui c'è il vostro volantino con quello che volevate realizzare, poi c'è qualcuno magari più attrezzato che ha fatto il disegno più pulito, però dateci le idee che avete messo in campo in questi anni e su cui credete che l'amministrazione si debba spendere. La prima parte però è quella che completa in qualche modo, ha una sua autonomia. Che cosa vuol dire la carta dei valori? Vuol dire la cosa che noi non vogliamo avere? No, vi chiediamo di orientare lo sguardo a una dimensione più propositiva. Diteci quali sono gli elementi puntuali, oppure di sistema. Il fosso, di sistema vuol dire il parco lineare o il fosso, cioè una cosa che ha una sua, diciamo, linearità, che hanno per voi un valore la cui conservazione e valorizzazione per voi è irrinunciabile. Cioè, in questo territorio cos'è che non deve essere, come dire, cos'è che esprime il valore di questo territorio, e come tale la sua valorizzazione sta in qualche modo nel metterlo in evidenza che è un valore, non nel cancellarlo in qualche modo. Però non vuol dire mantenere le cose come stanno. Quali sono gli obiettivi pubblici che voi pensate che noi dobbiamo perseguire in questo pezzo di città? Quali sono i pezzi di città pubblica in qualche modo che voi immaginate che bisogna costruire? E delle priorità. Non tutto si potrà fare, non tutto ha la stessa importanza, è giusto che ci siano delle cose che hanno una priorità maggiore rispetto ad altre. Questo documento così composto, su cui vi aiuteranno i tecnici di Risorse per Roma in questi 4-5 incontri, per noi, nel momento in cui il municipio ce lo trasmette e decide come ce lo vuole trasmettere, se vuole fare un passaggio in assemblea, se vuole fare semplicemente ci mette un timbro con un numero di protocollo, sarà il municipio a decidere come questa cosa ce la trasmette, per noi costituiranno la base con cui poi organizzeremo per gennaio e febbraio la conferenza urbanistica cittadina, in qualche modo cercando di individuare qua dentro quelli che sono i temi importanti da mettere in evidenza e da mettere anche in relazione con l'altra dimensione che Roma deve avere, che è quella di essere capitale d'Europa, di essere in contatto col Mediterraneo, di essere una capitale che si confronta con le altre città. Vogliamo diventare il Cairo o vogliamo diventare più vicino a Barcellona e a Marsiglia? Cioè, quali sono le cose con cui noi l'ambizione, diciamo, di Roma capitale si confronta nel contesto? Quindi questo lavoro che viene dal basso deve poi essere in qualche modo incastonato in una visione complessiva e più ampia della città. Mi pare che abbiamo finito, se non sbaglio. Grazie molta della vostra attenzione e di aver sopportato tutta questa chiacchiera.